il vaso di Pandora. Oh yeah! Con Stefano Lusa e Andrea F.
Vaso di Pandora per gli amanti della numerologia, 11.01 e 11 secondi, quando abbiamo iniziato. Buongiorno anche da Andrea F. con Stefano Lusa per continuare gli argomenti di questo 9 marzo per chi ci segue in diretta e no anche per chi ci segue in replica il programma serale.
Ecco, noi stiamo per aprire una parentesi sulle elezioni russe che hanno portato alla conferma di Vladimir Putin alla presidenza. Vladimir Putin era stato presidente fino al 2008, poi c'è stata la parentesi Medvedev, ma in qualche modo l'uomo forte ha continuato a essere lui. Adesso per Putin si aprono nuove prospettive, quelle di raggiungere Leonid Brezhnev come anni probabilmente in cui rimarrà in carica, se dovesse poi essere ulteriormente riconfermato dopo queste elezioni anche una prossima tornata.
Dovrà farsi crescere il sopracciglio, brezhneviano del culto. Ecco,
ma per capire che aria si respira a Mosca colleghiamoci con Giorgio Comai di Osservatorio Balcani Caucaso, che ha seguito praticamente da lì le elezioni russe, elezioni che hanno portato a parlare di brogli, ma comunque meno brogli rispetto a quanto si era ipotizzato all'inizio. Comunque la vittoria di Putin, al di là dei numeri, sembra non essere stata mai messa in forza, anche perché i candidati erano quelli che erano: il comunista Gennadij Zyuganov ha ottenuto il 17,1%, Mikhail Protokhov il 7,9%, Girinovskij il 6,2% e Mironov di Russia Giusta il 3,8%. Ecco, ma Giorgio Comai, come hai vissuto e quali sono state le tue impressioni di queste elezioni vissute da Mosca?
Buongiorno, prima di tutto. Queste elezioni, i risultati, come accennavi poco fa, insomma, non hanno sorpreso nessuno e men che meno gli osservatori locali. Certo che i brogli effettivamente ci sono stati, si vedono in questi giorni, uscendo sempre di più, le registrazioni dei brogli che hanno avuto luogo nei seggi elettorali. Ricordiamo che prima delle elezioni Vladimir Putin, per dimostrare la trasparenza di questo voto, fatto mettere in quasi tutti i seggi elettorali del paese delle webcam che hanno trasmesso in diretta durante tutto il giorno il voto. Ebbene, in questi giorni stiamo vedendo le registrazioni di voti, di pacchetti di voti messi in queste urne e cose del genere. Insomma, falsificazioni sono sicuramente avvenute. Tutti sono d'accordo sul fatto che, falsificazione o no, Putin avrebbe vinto comunque. Quello che però si continua a sentire è lo slogan "per elezioni giuste". Anche domenica prossima, dopo le manifestazioni dei giorni scorsi, vi sarà una nuova elezione, una nuova manifestazione "per elezioni giuste". Questo motto, secondo chi sostiene le manifestazioni, continua a essere giusto, perché un'elezione non è giusta solo se, insomma, l'elezione e la democrazia non sono solo il voto di domenica, insomma. C'è tutto un sistema che alla base, che non è democratico, che non consente di avere un voto giusto, anche se diciamo i voti posti nell'urna elettorale fossero stati contati in modo giusto.
Ecco, Vladimir Putin in qualche modo è la figura caratterizzante della Russia del dopo Yeltsin, no? È stato forse anche quello, se vogliamo concedergli un merito, che è riuscito in qualche modo a creare una classe media, almeno a bozzare una classe media. Questo terzo mandato per lui forse sarà quello più duro, no? Quello in cui dovrà in qualche modo confrontarsi con i problemi strutturali del paese.
Questa è una delle cose, appunto, di cui Vladimir Putin si vanta sempre: il fatto di, insomma, che se sente in piazza che protesta, è grazie a lui, è grazie al fatto che il benessere nel paese è aumentato. Ora, sui blog satirici russi si vedono vignette come che dicono, ad esempio, sotto il governo di Putin la velocità di processori per computer è aumentata di 3 volte. Questo, insomma, è un esempio per dire come, che certo, insomma, sotto Putin un sacco di cose sono andate meglio al mondo, però non è che è necessariamente merito suo. Ricordiamo che in quegli anni, ad esempio, per fare un esempio che è molto rilevante per la Russia, il prezzo del petrolio e del gas sono aumentati significativamente, in particolare fino appunto al 2007-2008, prima della crisi, insomma, diciamo, mondiale. E quindi le risorse a disposizione di Putin per in modo da mettere lo sviluppo del paese sono state molto ingenti e secondo molti osservatori sono state spesso sprecate, spesso reinvestite di nuovo nel settore petrolifero o reinvestite nelle compagnie, nelle grandi aziende pubbliche statali e non davvero in settori dove lo sviluppo è realistico. Vediamo che in questi anni Putin, ma anche sotto la presidenza Medvedev, c'è stato molto sforzo a mostrare sviluppo in settori d'avanguardia, quindi sono ingenti investimenti nel settore delle nanotecnologie, ad esempio, o settori appunto che saranno di estrema avanguardia. È bello dire al telegiornale, sembra banale dirlo così, però davvero ci sono alcuni settori di punta dove si investono dei soldi in modo in realtà poco sostenibile, perché diciamo l'industria russa è concentrata in tutt'altri settori e quindi gli investimenti buttati insomma in quel settore lì insomma sembrano non dare alcun frutto, mentre si dà scarso sostegno ad altri settori dell'economia che sarebbero insomma più sostenibili insomma in prospettiva per una crescita di lungo periodo della Russia, non solo per poter dare delle belle notizie al telegiornale. Quindi sicuramente c'è stato un generico miglioramento nella situazione, non è detto affatto che sia dovuto all'operato di Vladimir Putin, anzi in alcuni casi probabilmente non è stato così. Certo è che anche il benessere relativo che è arrivato e che ha coinvolto soprattutto gli abitanti dei grossi centri urbani ha lasciato indietro insomma alcune zone del paese e sicuramente ha lasciato in una situazione molto difficile tutto il Caucaso settentrionale, in cui continua a esservi un conflitto importante.
Ecco, quello che è interessante è che la Russia dal crollo insomma del muro di Berlino, in qua da potenza industriale e tecnologica, oggi è un paese che da questo punto di vista sembra più rientrare tra i paesi arretrati che non tra i paesi avanzati, no? La scienza russa, che aveva stupito il mondo dagli anni 30 in poi, diciamo, in qualche modo negli ultimi decenni sembra essersi fermata, e lo stesso si può dire anche per l'industria.
Sì, questo dal punto di vista dello sviluppo, diciamo, di tecnologia, di computer, eccetera, sicuramente è un processo che si nota. Da questo punto di vista non ci sono grosse innovazioni che vengono dalla Russia. Dal punto di vista invece del consumatore, dell'utente, si nota invece un cambiamento importante, dove al contrario di parte insomma, dell'immaginario collettivo che forse si ha, appunto internet in Russia è relativamente diffuso e anche diciamo l'utilizzo
quasi 500 milioni di utenti, no, in internet. Cioè ci sono quasi 500 connessioni ogni mille abitanti, quindi insomma una diffusione molto ampia, se si considera anche che il paese è enorme ed è sviluppato in maniera ovviamente diversa, no?
Sì, esatto, sono dati appunto che a livello nazionale sono comunque diciamo inferiori rispetto alla media nazionale della maggior parte dei paesi europei, però considerando la geografia e le priorità russe è comunque un dato significativo. Più interessante sono altre caratteristiche come la densità di log per utente, adesso appunto non ricordo i dati precisi, ma è significativamente più alta sostanzialmente in qualsiasi altro paese europeo. Quindi questa forte livello di appropriazione del mezzo internet per comunicare, per fare informazione, per avere dibattito, è probabilmente più sviluppata che non in alcuni paesi europei. Quindi anche alcune manifestazioni che abbiamo visto in questi anni, cioè per tanti versi, diciamo, movimenti europei avrebbero molto da imparare della blogosfera russa su come far parlare di sé, su come presentare una manifestazione, su come diffondere materiali di protesta, eccetera. Da questo punto di vista sicuramente in Russia vediamo delle cose, insomma, un uso delle tecnologie più avanzato di quanto non si è visto anche nelle manifestazioni europee di questi mesi scorsi, dove cioè, oltre a Facebook si è visto davvero, davvero poco.
Ecco, Giorgio, quello che è interessante è che tu parlavi appunto di diversi gradi di sviluppo all'interno della Russia, diversi gradi di sviluppo che però in qualche modo in qualche modo sono, cioè, dove meno si è sviluppati più si vota poi alla fine per Putin, no? Non è che le sue roccaforti siano le grandi città, per esempio nel distretto di Kaliningrad, che è la parte più vicina all'Occidente, anche forse la parte più occidentalizzata della Russia, i voti per Putin sono stati i minor voti di tutta la Russia, ecco. Invece, ad esempio, in Cecenia c'è stato un plebiscito in qualche modo per Putin, possiamo anche discutere sui brogli, comunque. Quindi voglio dire, va in qualche modo l'arretratezza va in qualche modo di pari passo con il consenso per il presidente.
Questo in parte è legato al discorso sulle fonti di informazione, che ha, quindi si ritiene che appunto i votanti che informano in rete tipicamente sono molto più propensi a votare per altri candidati che a votare per Putin. Questo è legato anche al fatto che se una persona russa guarda i canali televisivi difficilmente avrà un'opinione critica su ciò che avviene nel paese. Adesso in Russia l'anno scorso è nato un nuovo canale televisivo che è diffuso in realtà solo in alcune parti del paese, che mostra una varietà di opinioni, ma i canali televisivi principali che si ricevono in tutto il paese mostrano un quadro assolutamente acritico del governo putiniano, e anzi insomma lo mostrano sempre presente su ogni questione. Quando c'è un problema lui arriva sempre a risolverlo, quindi da questo punto di vista è chiaro che è più difficile che si formi un consenso, un dissenso informato all'operato di Putin. Ciò che comunque è interessante è che un certo fastidio si percepisce comunque anche nelle zone periferiche. Questo è stato espresso soprattutto nelle elezioni parlamentari di dicembre, in cui è stato un significativo calo del consenso per il partito di governo Russia Unita. Questo in parte si tenesse legato anche alla candidatura di Putin, che poi appunto ha ricevuto comunque un consenso forte, ma per tanti spettatori, anche persone che si informano davvero solo in televisione, stia facendo un po' difficile da sopportare il fatto sentirsi spettatori di uno spettacolo a cui non possono davvero partecipare, quindi Putin che prima dà il posto a Medvedev che poi passa il posto a Putin, insomma sembra una scenetta così programmata da tanto tempo senza che il popolo abbia niente a dire a riguardo, insomma che qualche sopracciglio l'ha fatto sollevare anche tra le persone che sono appunto meno informate magari sull'attualità, anche dal punto di vista puramente appunto della noia, del sentirsi presa in giro da quello che vedono tutti i giorni in televisione.
Ecco, senti un'ultimissima cosa, Yulia Latinina di Ezhneuny Journal, un giornale russo, lei è un intellettuale, una giornalista sicuramente non vicina a Putin, anzi molto più organica all'opposizione, ha scritto un commento che per certi versi è inquietante, che però dice, cioè a un certo punto lei afferma che i ricchi russi di successo votano contro Putin, mentre quelli poveri e impauriti votano per lui, no? E allora ha provocatoriamente fatto una proposta, no? Dice: l'elettore si propone di votare per il candidato A o per il candidato B, ma lui non vuole votare né per A né per B e vuole una bottiglia di vodka. È un'esigenza che va rispettata. Serve una scelta più ampia: A, B o vodka. La volontà dell'elettore è sacra. Basta andare al seggio e dire: non scelgo né A né B, scelgo i soldi, e ti danno dei soldi come compensazione per la rinuncia del voto. Così un'intera categoria di elettori potrà ottenere quello che vuole e i cittadini potranno finalmente eleggere dei candidati normali.
Sì, Yulia Latinina è stata molto criticata per questo e altre dichiarazioni che ha detto in questo periodo, perché appunto si è espressa in modo anche offensivo rispetto alla popolazione.
Parecchio, insomma.
Sì. Altri blogger d'opposizione appunto hanno molto criticata perché dicono che questo è proprio ciò che fa sembrare elitista il movimento d'opposizione a Putin e che marginalizza la sua vittoria, quindi sembra confermare quello che va sostenendo Putin, e questa gente, insomma, è gente benestante che odia i poveri, e quindi, insomma, fate bene a votare me. Insomma, questo è un po' il punto di vista di Putin. I messaggi con questo latino naturalmente espongono, insomma, a critiche forti sull'intero movimento, benché lei sia stata, appunto, per quanto un personaggio in vista, attivo in radio, scritto, eccetera, non sia mai stata tra gli organizzatori delle manifestazioni di questo periodo. In realtà sia comunque relativamente lontana dalle radici di questo movimento. Quello che le viene criticato è soprattutto, appunto, il fatto che finché noi continuiamo a dire che il popolo vuole Putin, il popolo è ignorante, il popolo non potrà mai dar ragione a noi, che, insomma, si sentirà offeso, non potrà mai dar ragione a noi che cerchiamo di criticare in modo ragionato tutti gli eventi di corruzione, gli sprechi di denaro, la malversazione che avviene sotto il governo di Putin e di cui non si parla nei media mainstream.
Benissimo, grazie Giorgio Comai, grazie di essere stato con noi. Giorgio Comai, di Osservatorio Balcani e Caucaso, ci ha offerto tutta una serie di articoli che ci hanno raccontato quanto è avvenuto in Russia in questi giorni. E noi rimaniamo in Russia musicalmente con un gruppo che aveva fatto molto discutere di...